Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
È successo un'altra volta, c'è un problema con la macchina, adesso vediamo se riusciamo a risolverlo. Comunque, dicevo, sono le 18. E con grande piacere è il momento di parlare del nostro ciclo che si inaugura quest'oggi. Intanto vediamo se riusciamo a rimetterlo in macchina, perché sennò non lo possiamo sentire. Datemi giusto un secondo, vediamo se così funziona. Allora, eccolo qua, perfetto, l'abbiamo resettato, per così dire, in modo da poterlo ascoltare. Dicevo, eccolo qua. Sappiamo che è la festa della donna, che quest'anno ricorrono i 50 anni dal diritto di voto alle donne in Svizzera, quindi questo ci pareva un po' il giorno ideale per iniziare con un nuovo ciclo che, muovendosi tra passato e presente, ci racconta le rivendicazioni, le speranze e le strategie degli ultimi 50 anni di percorso per la parità. Il ciclo si intitola 10 piccole mani, sono 10 puntate curate dalla nostra Sara Flatt, della prosa, del dramma radiofonico. Un percorso, sappiamo, quello della parità non ancora concluso, ne parlavamo da vari punti di vista anche in questa puntata di Diderot. In questa prima puntata del ciclo che ascoltiamo insieme saremo accompagnati da alcuni estratti della trasmissione Problemi del lavoro, curata da Rolando Fedele. Andiamo un po' indietro nel tempo. E poi la testimonianza di Luciana Caglio con le considerazioni di Federica De Rossa, professoressa straordinaria di diritto, oggi docente all'Università della Svizzera Italiana e giudice supplente al Tribunale Federale. La prima puntata di Piccole Donne. Vediamo, speriamo che parta. Sentiamola insieme.
Ed ecco l'opinione di Luciana Bassi Caglio.
Ma io direi che la situazione della retribuzione del lavoro femminile, non so, per quanto mi consta, nell'ambiente che mi è vicino, non è drammatica, però è un tantino subdola, perché molto spesso i datori di lavoro ricorrono a delle scappatoie, come lei d'altra parte ha citato nella sua relazione, cioè giocano un po' sui termini. Facciamo un esempio, non so, in parecchie redazioni ho assistito a redattrici che svolgevano un regolarissimo lavoro di redattore, venivano considerate come segretarie. La ragione era unicamente quella di poterle pagare meno. D'altra parte, il termine segretaria subisce delle interpretazioni molto confuse e molto insidiose. Non so, ci sono delle segretarie anche in grandi aziende che svolgono delle mansioni, direi addirittura enormi, di grandi responsabilità, vengono considerate sempre tali, mentre probabilmente se fossero uomini sarebbero promosse a posizioni dirigenziali, potrebbero essere dei vice direttori, invece continuano a essere segretarie, oberate da un lavoro e da responsabilità enorme, unicamente per il fatto che così, con questa qualifica, possono essere pagate meno. Quindi nero su bianco ci sarebbe la parità salariale in molti settori, per esempio anche in quello giornalistico, oppure in molte aziende dell'economia privata, cioè si vuole difendere la faccia, far bella figura. Poi in pratica si trovano le scappatoie, i trucchetti per riuscire a raggirare questo problema, che non è soltanto un problema etico, ma è soprattutto un problema finanziario.
Federica De Rossa, professoressa di diritto all'USI, giudice supplente al Tribunale Federale.
Io credo che rispetto a quegli anni dei cambiamenti ci siano stati. Sono stati molto lenti ed evidentemente non sono ancora sufficienti. Spesso mi viene chiesto, ma com'è possibile che non si raggiunga ancora questa parità quando abbiamo un articolo costituzionale che sancisce esplicitamente la parità tra uomo e donna?
Ancora una domanda alle signore. Loro ritengono che nel nostro cantone alle donne sono aperte le vie della carriera nella professione o nel mestiere? Signorina Cantoreggi.
In teoria sì, a me non risulta che una donna sia stata respinta essendosi presentata per assumere un impiego, per assumere un incarico importante, però questo è sempre in relazione, quello che dicevo prima, alla formazione delle donne e in relazione anche alle disponibilità economiche del paese. E poi vi è anche un'altra questione che forse vale la pena di citare. Appunto le società femminili avevano fatto un'inchiesta presso il personale femminile federale per stabilire quali fossero i posti accessibili alle donne. È risultato che vi sono delle donne altamente qualificate che preferiscono restare in posti, diremo, inferiori nella lista delle professioni come salario, però superiore a quello che sarebbe la categoria superiore di salario come responsabilità. E queste donne preferiscono essere pagate meno, ma mantenere un lavoro che dia loro delle responsabilità e che dia loro anche maggiore dignità di persona.
Sì, abbiamo un articolo costituzionale che sancisce la parità giuridica e di fatto tra uomo e donna e addirittura garantisce esplicitamente la parità salariale, parità che può essere rivendicata non solo nei confronti dello Stato, del datore di lavoro pubblico, ma anche addirittura nei confronti del datore di lavoro privato. Abbiamo anche una legge sulla parità dei sessi, che ha costituito una delle maggiori conquiste dello sciopero delle donne del 91, che mette a disposizione una serie di strumenti per raggiungere questa parità salariale. Ma evidentemente questi strumenti giuridici da soli non bastano. Innanzitutto perché per una serie di ragioni, diciamo, procedurali non sono totalmente efficaci, ma soprattutto perché per renderli effettivi occorre che vi sia una cultura diversa. La parità effettiva richiede proprio un cambiamento di cultura, non solo nelle donne che devono avere una maggiore consapevolezza delle possibilità che hanno di rivendicare questa parità, quindi di far valere i loro diritti attraverso gli strumenti che la legge mette loro a disposizione, ma proprio più in generale una cultura diversa, per esempio delle imprese che devono porre al primo posto tra i loro valori le pari opportunità, quindi che non dovrebbero nemmeno mettere le donne in condizione di dover andare dall'avvocato per avviare una causa per far valere una discriminazione salariale che ritengono di aver subito.